Buongiorno e ben ritrovati alla nostra rassegna quotidiana qui dal blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 5 agosto 2025 e abbiamo un bel po' di carne al fuoco. Parleremo delle comunicazioni di Anomalia ISA e l'impatto sul concordato preventivo biennale.
Sì, poi vedremo le nuove regole sulla tassazione dei contributi in conto capitale.
Giusto. E ancora i controlli dell'INPS sulla decontribuzione sud. Un ripasso sulla sospensione feriale dei termini.
E chiudiamo con alcuni chiarimenti sulle incompatibilità per gli amministratori di ASD e SSD.
Perfetto. Iniziamo subito allora, direi, dalle anomalie ISA. Un tema caldo, vero?
Eh sì, molto caldo. L'Agenzia delle Entrate ha inviato le comunicazioni per il 2023 proprio adesso, diciamo, in concomitanza con le scadenze dei versamenti.
Aia, una tempistica non proprio ideale, ecco.
Decisamente no. Crea parecchie difficoltà operative, specialmente, come dicevi, per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025.
Esatto, perché il CPB si basa proprio sui dati ISA 2023, quindi queste comunicazioni arrivano un po' all'ultimo, no?
Proprio così. Sono 24 tipi di anomalie, definite nel provvedimento del 24 luglio, e sono già visibili nel cassetto fiscale. La verifica diventa urgentissima per chi è nel concordato.
E cosa succede se si trova un'anomalia?
Allora, se l'anomalia è fondata, bisogna correre ai ripari. La strada è quella della dichiarazione integrativa, con ravvedimento operoso, ovviamente.
Cioè correggere e pagare le sanzioni ridotte.
Esatto, per evitare il peggio. Il rischio grosso è la decadenza dal CPB.
Ah, ecco. E quando scatta questa decadenza?
Secondo la circolare 18E dell'Agenzia delle Entrate, scatta se la correzione, diciamo l'impatto dell'integrativa, modifica la proposta di concordato per più del 30%.
30%. Sembra tanto, ma forse non lo è sempre.
Bravo, può sembrare ampio, ma pensa ad attività con margini bassi. Lì basta poco per superare quella soglia. E decadere significa pagare le imposte sul valore più alto, tra quello concordato e l'effettivo, quindi massima attenzione.
Chiarissimo, bisogna controllare subito. Passiamo allora ai contributi in conto capitale. Anche qui ci sono novità, mi pare.
Sì, novità importanti dal decreto legislativo 192 del 2024, come ha evidenziato anche Assonime. Cambia proprio il regime di tassazione.
In che modo?
In pratica hanno eliminato la possibilità di rateizzare la tassazione. Ora si tassa tutto e subito secondo il principio di cassa puro.
Quindi, nell'anno in cui il contributo viene effettivamente incassato?
Esattamente. E questo vale già dal periodo di imposta 2024 per i soggetti solari.
E se un contributo magari deliberato prima viene incassato a cavallo tra 2023 e 2024, come funziona?
Lì c'è una doppia disciplina. Le quote incassate fino al 31 dicembre 2023 seguono le vecchie regole, quindi eventuale rateizzazione se scelta.
Ok.
Quelle incassate dal 1 gennaio 2024 invece tassazione piena e immediata.
Capito. Complica un po' le cose e aumenta il divario tra contabilizzazione e fiscalità, immagino.
Esatto. C'è questo disallineamento tra la rilevazione contabile che segue la certezza del diritto e quella fiscale legata all'incasso. Resta poi un dubbio aperto.
Quale?
Quello sui contributi per costi di ricerca e sviluppo capitalizzati. Lì non è chiarissimo se prevale la cassa o la competenza per via della derivazione rafforzata. Aspettiamo, diciamo, chiarimenti ufficiali.
Bene, staremo a vedere. Cambiamo argomento. Una notizia che interesserà molte imprese del Sud: i controlli INPS sulla decontribuzione.
Sì, l'INPS ha messo in piedi un controllo automatico mensile sugli uniemens. Praticamente, se nel mese l'organico supera i 250 dipendenti, l'invio della denuncia con lo sgravio viene bloccato.
Bloccato, ma si può forzare.
Sì, è possibile forzare l'invio, ma attenzione, chi lo fa deve essere assolutamente sicuro di rispettare i requisiti annuali.
Ah, ecco, perché il requisito PMI è annuale, giusto? Meno di 250 occupati effettivi, più i limiti di fatturato o bilancio.
Corretto. La valutazione si fa sull'ultimo esercizio chiuso. Quindi il controllo mensile dell'INPS è più un, come dire, un avviso preventivo, ecco.
Un alert.
Proprio un alert. Chi forza deve poi poter dimostrare all'INPS, se richiesto, di rispettare i parametri su base annua. E punto fondamentale.
Dimmi.
Bisogna ricordarsi di aggregare i dati delle imprese collegate o controllate. Questo è cruciale per la verifica dei requisiti dimensionali.
Vero, è un aspetto da non sottovalutare mai, specialmente nei gruppi. Ok, rimaniamo in tema di scadenze e adempimenti. Un veloce ripasso sulla sospensione feriale dei termini processuali.
Sì, il solito stop estivo. Dal 1 al 31 agosto sono sospesi i termini processuali per impugnare gli atti, tipo accentamenti, cartelle, via dicendo.
Il calcolo è sempre lo stesso, no? Se il termine è iniziato prima, si ferma e riparte il 1 settembre.
Esatto. E se dovesse iniziare durante agosto, parte direttamente dal 1 settembre. Naturalmente sono esclusi i procedimenti cautelari.
Ci sono altre cose che si fermano o slittano ad agosto?
Sì, questa sospensione si somma a quella, per esempio, per l'istanza di accertamento con adesione. Poi, importante, i versamenti che scadono tra il 1 e il 20 agosto sono prorogati automaticamente al 20 agosto.
Bene.
E c'è anche la cosiddetta moratoria estiva fino al 4 settembre per rispondere ai controlli automatici e formali. E l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe inviare certi atti ad agosto, tranne le urgenze.
Perfetto, un quadro utile. Ultimo punto di oggi, il mondo sportivo dilettantistico. Novità sulle incompatibilità degli amministratori di ASD e SSD.
Sì, qui c'è stato un po' di dibattito sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto 36 del 2021. Ora sembra prevalere una lettura meno restrittiva.
Cioè,
il divieto di aver cariche contemporaneamente riguarda organizzazioni sportive che appartengono alla stessa federazione o disciplina associata o ente di promozione sportiva.
Ah, quindi non è un divieto assoluto tra enti diversi.
Esatto. Non c'è incompatibilità, per esempio, tra una carica nella FIC e una nella FIT, federazioni diverse.
Ok.
Nemmeno tra una federazione e un ente di promozione sportiva, anche se si occupano della stessa disciplina. E non riguarda cariche in società commerciali normali, tipo quelle che gestiscono impianti.
Capito. E se gli incarichi sono uno dopo l'altro, senza sovrapporsi?
Nessun problema nemmeno lì. La giurisprudenza comunque tende a valutare caso per caso, guardando alla proporzionalità e se c'è un conflitto di interessi concreto. Insomma, c'è più flessibilità, ma sempre con giudizio.
Ottimo, un chiarimento importante. Dunque, ricapitolando velocemente, occhi aperti sulle anomalie ISA per chi è nel CPB.
Giusto. Poi, la nuova tassazione per cassa dei contributi in conto capitale.
Verificare bene i requisiti annuali, inclusi i gruppi, per la decontribuzione Sud.
Ricordare la pausa estiva dei termini processuali e le proroghe al 20 agosto.
E infine questa maggiore flessibilità interpretativa sulle incompatibilità nelle cariche sportive dilettantistiche.
Esattamente. Per tutti i dettagli, naturalmente, rimandiamo agli articoli completi sul nostro blog www.studiopizzano.it.
Perfetto. E con questo abbiamo concluso la nostra rassegna di oggi. Resta forse da chiedersi, con tutte queste novità continue, la vera abilità non sta tanto nel conoscere la regola del momento, quanto nel prevederne gli effetti a catena e sapersi adattare quasi, quasi in tempo reale. Un pensiero per chiudere. Noi vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata de La Voce dello Studio. Buona giornata!
Buona giornata a tutti!